Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, cronache e commenti. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Mauro Di Chiara, Silvia Giovarrosa e Barbara Innocenti. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722, 335 12 43 722. Croci distrutte, statue sacre decapitate, chiese incendiate, addirittura trasformate in poligoni di tiro, cimiteri profanati, tombe divelte, addirittura nelle quali si nascondono armi. Cosa sta accadendo nella piana di Ninive in Iraq? Quali sono anche gli stati d'animo dei cristiani che sono lì? Un viaggio è stato fatto molto triste, devo dire, quello che ci raccontano i nostri ospiti. Alessandro Monteduro, direttore della Fondazione Pontificia Aiuta la Chiesa che Soffre, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio ai radioascoltatori.
Accompagnato anche da Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi. Salve Monsignore, grazie per essere qui. Buon pomeriggio Monsignore, per raccontare quella che è stata una scoperta davvero devastante. Si sapeva, Alessandro, si sapeva benissimo quello che stava capitando e che capita in Iraq, la sofferenza di questi cristiani, le persone che vengono addirittura deportate, in alcuni casi uccise, lo abbiamo visto, lo abbiamo raccontato, ma essere lì in questo viaggio che va cambiato un po' la vita è stata dura, direi, no?
Guardi, ha detto la cosa più reale, più vera. Questo viaggio ci ha cambiato la nostra vita, credo di poter parlare a nome di tutti quei componenti della delegazione, perché ci sono esperienze che ti segnano per sempre. E quando incontri la cattiveria, anzi la ferocia dell'uomo, beh, quella è un'esperienza che ti segna. Io adesso, rientrando in Italia, ovviamente con i collaboratori, in famiglia, si è cercato di spiegare cosa effettivamente abbiamo visto. Lei, nell'introdurre la trasmissione, ha citato tombe profanate, croci divelte, chiostri di chiese trasformati in poligono di tiro e via discorrendo. Ecco, è una triste elencazione di aberrazioni, ma avverto la frustrazione, mi creda, la frustrazione reale, di essere cosciente, io per primo, che le nostre parole non potranno mai sino in fondo far percepire ai radioascoltatori la bestialità cui siamo stati dinanzi, perché non ci sono parole sufficienti, perché lo star lì non ti porta solo a vedere, ti porta anche ad ascoltare, ti porta a percepire anche, ascoltare cosa? Ascoltare l'aberrante silenzio di villaggi, Karakosh, 50.000 abitanti, prima del giugno, meglio, prima dell'agosto 2014, del tutto disabitato. E io non so quanti di noi hanno avuto questo tipo di esperienza, entrare in un villaggio che può ospitare 50.000 persone disabitato, ecco, è spettrale. E allora cercheremo, con Sua Eccellenza innanzitutto, di raccontarlo, di farlo percepire, di far comprendere l'aberrazione cui siamo stati dinanzi, ma, e chiudo, nella consapevolezza che se quello cui abbiamo assistito non è certamente umano, non è neanche nella categoria dell'umano l'ignavia con la quale l'Occidente, tutto l'Occidente, pur sapendo, in questi anni si è voltato dall'altra parte.
Monsignor Cavina, il vostro viaggio è iniziato nel Kurdistan iracheno per poi raggiungere la piana di Ninive. È andata così, no? Per vedere questi villaggi devastati, distrutti, poi ci racconterà anche di una messa che lei ha celebrato, della quale Alessandro Monteduro mi diceva è stata la più bella della mia vita.
Sì, siamo partiti dalla città di Erbil, che ha accolto, diciamo così, con grande generosità, soprattutto la chiesa locale, queste 120.000 persone, cristiani, profughi dalla piana di Ninive. E dopo una decina, poco più di chilometri, qualche decina di chilometri, e fuori da Erbil siamo entrati veramente in un territorio e in un clima che io non ho paura di definire surreale. Surreale perché dovunque c'erano rovine, il dottor Montedura ha parlato di questo silenzio che avvolge questa piana di Ninive, che io qualifico angosciante, perché c'è un silenzio che è liberante, c'è un silenzio che è motivo, diciamo così, di recupero delle proprie energie fisiche, morali e spirituali. Con quel silenzio invece che regna nella piana di Ninive è un silenzio angosciante. Questi paesi che sono veramente dei paesi fantasmi, dove ogni forma di vita è stata praticamente cancellata, e insieme a questo tutti i luoghi di culto cristiani che sono stati saccheggiati e fatti oggetto di ogni forma, dico proprio così, ogni forma di odio e di disprezzo. Per cui i simboli cristiani a noi più cari, penso ai tabernacoli, penso ai crocifissi, penso alle statue della Vergine e dei Santi, che sono stati vandalizzati, sono stati frantumati con una modalità quasi scientifica, cioè veramente voluta e pensata. E quei luoghi che non sono stati distrutti sono stati violentati con il fuoco e con le armi da guerra. Quindi veramente uno scenario dove si può dire, ecco, che esprime la forza del male. Quando intendo la forza del male intendo proprio parlare del male con la M maiuscola, cioè del diavolo, la presenza del diavolo, che solo il diavolo è capace di
non
provocare.
Si spiega tutta questa violenza, questo accanimento, se non con questo modo,
esatto,
di lettura.
Io proprio direi, lo dicevo anche con le persone con cui abbiamo fatto questo viaggio, che mi è venuto spontaneo proprio pensare che esiste un terremoto, visto che la mia diocesi ha vissuto insieme a, purtroppo, alle diocesi del centro Italia il dramma del terremoto. Esiste un terremoto che è ben più distruttivo di quello che provoca danni materiali, ed è un terremoto spirituale, morale, che sradica dal cuore dell'uomo ogni forma di umanità e di pietà, e genera una violenza che è insensata e gratuita, che può essere solo diabolica, che può avere un'origine solo diabolica. Non è possibile pensare diversamente.
Lei ha celebrato nella chiesa madre di Karakosh e ha affermato: celebrare il sacrificio di Cristo in un luogo come questo ci dice che c'è un sacrificio fisico che si perpetua nei nostri fratelli.
Proprio così. Ecco, lì in quella celebrazione della messa, che devo dire anche per me è stato un momento di grande tensione spirituale, ecco, perché mi è sembrato proprio di poter dire, ecco, che quel sacrificio di Cristo che noi celebriamo in ogni messa sacramentalmente lì diventava, si è trasformato in un sacrificio che possiamo definire proprio fisico, un sacrificio fisico dei cristiani di Erbil che vivono una via crucis infinita che non ha più fine, proprio sembra quasi il sacrificio di Cristo che si perpetua nel tempo e nella storia. Però è anche vero che noi siamo persone, ecco, di fede, dobbiamo leggere proprio la storia e la violenza dell'umanità alla luce, ecco, della resurrezione, che il paradosso cristiano sta proprio in questo, una vittoria che nasce da un'apparente sconfitta. E allora durante l'omelia facevo presente che anche in questa devastazione, in questa desolazione, abbiamo visto, ecco, dei fiori che improvvisamente sono nati inaspettatamente, proprio fiori nel senso di piante, e questo mi ha proprio portato a fare questa riflessione, ecco, da una apparente sconfitta nasce una vittoria, anche se questa vittoria, è chiaro, il Signore la farà vedere quando Lui riterrà opportuno.
Prego, no, stava terminando.
Sì, se, e dato che eravamo in questa chiesa dedicata alla Madonna, all'Immacolata Concezione, che è una chiesa bellissima, doveva essere una chiesa bellissima, ecco, mi ha portato a pensare anche che questa gente, proprio perché ha perso ogni forma di umanità e di pietà umana, ha in odio anche la bellezza. In fondo noi non dobbiamo dimenticare che i luoghi cristiani in questa piana di Ninive erano gli unici luoghi di bellezza esistente, le chiese, e sono state proprio queste quelle più profondamente violentate.
Monteduro, lei parlava anche di un cimitero, delle tombe divelte, delle tombe nelle quali sono state seminate anche armi addirittura, no?
Sì.
C'è proprio la mancanza di
noi
rispetto
abbiamo,
anche per i morti.
Noi abbiamo, assieme a Monsignor Cavina, abbiamo avuto modo di visitare in modo particolare due cimiteri, uno a Bartellà e uno a Kramles, sono stati i primi due villaggi da noi visitati. In entrambi i casi, sì, noi possiamo definire, perché fa parte del nostro ordinario modo di descrivere, un cimitero profanato, però proviamo ad essere un po' più specifici per i nostri radioascoltatori. Quando parliamo di profanazione, intendiamo tombe, tutte aperte, parliamo delle bare aperte, avevamo di fronte i resti dei cadaveri e in alcune di queste tombe, lei diceva, le armi nascoste, abbiamo trovato addirittura un missile occultato ed era del tutto distrutto. La cosa più assurda è che anche i nostri accompagnatori, i religiosi, i parroci che hanno trovato rifugio ad Erbil, ma che assieme a noi sono tornati nelle loro terre, nei loro villaggi d'origine, non riuscivano a spiegare, probabilmente non c'è una spiegazione che può avere una natura umana, lo diceva sapientemente prima Monsignor Cavina, ma non riuscivano a spiegare la ratio, cercavano oro, era solo per il gusto di violentare gli stessi cimiteri, profanarli. Però, ecco, poiché non voglio solo rappresentare l'orrore, noi siamo qui anche per dire che abbiamo intravisto
la speranza. Ecco, Monteduro, prima di andare a questo punto che è interessante, anche Monsignor Cavina parlava di fiori fisici, ma sicuramente anche spirituali e di speranza. C'è una storia in queste storie che mi ha colpito. Avete trovato anche la tomba di Don Raged Ganni all'interno della chiesa di Sant'Addei nel villaggio di Kermles.
Sì, lei lo ricorda certamente, abbiamo dedicato una sua trasmissione alla figura di Don Raged Ganni. È stata la sorpresa più bella. Io francamente non sapevo lui fosse stato tumulato a Kramles in questa chiesa Santa Dai. Improvvisamente ci siamo trovati dinanzi a questa tomba, grazie a Dio non profanata, sono stati distrutti e divelte le lapidi, ma la tomba grazie a Dio è stata preservata. Don Raged Ganni, per chi non dovesse conoscerlo, io vi sono particolarmente legato, perché Don Raged Ganni ha studiato a Roma negli anni dal 96 al 2003, lo ha fatto grazie ad una borsa di studio offerta a lui dalla generosità dei benefattori di questa fondazione di aiuto alla Chiesa che soffre. Quando Saddam Hussein cadde, nonostante i più cercarono di persuaderlo, guarda, resta a Roma, ma che senso ha rientrare in Iraq? Prima magari verifica come si può stabilizzare la situazione. Lui volle tornare immediatamente lì, a Mosul, da dove appunto proveniva. Fu nominato parroco, la Chiesa dello Spirito Santo, cominciò a subire una persecuzione strisciante, più volte gli fu intimato di chiudere la sua chiesa, quella dello Spirito Santo, non lo ha mai fatto e il 3 giugno del 2007, assieme a 4 diaconi, fu assassinato, solo perché non volle dare seguito all'intimidazione ultima che aveva subito. Chiudi la tua chiesa. Ora, ritrovarsi di fronte alla tomba di Don Raged, le assicuro, è stata, ecco, nella categoria delle emozioni, per me è stata una di quelle maggiormente terremotanti.
Monsignor Cavina, andiamo al capitolo dei fiori, perché questa è la situazione che abbiamo rappresentato, insomma potremmo fare di più, le trasmissioni potrebbero essere anche più dettagliate, abbiamo fatto capire a chi ci ascolta qual è la situazione dei cristiani nella piana di Ninive, ma qual è la speranza per queste popolazioni, villaggi distrutti non solo fisicamente ma anche la distruzione morale che c'è in queste persone ormai è arrivata all'insopportabile, all'inverosimile, come si può sperare in una rinascita?
E questa è una domanda, devo dire, onestamente
complicata, lo so.
Complicata, che mi sono portato a casa, perché io credo che di fronte a una manifestazione così evidente del male, e un male, diciamo così, che anche se sembra in parte sconfitto, perché appunto queste milizie sono state ormai sconfitte, però questo male ha lasciato delle conseguenze che mi sembra di poter dire che superano la dimensione puramente umana. E quindi è comprensibile che i cristiani si pongano degli angoscianti interrogativi, cioè i cristiani che sono in Iraq, e che riguardano proprio il loro futuro e il futuro dei loro figli. Cioè, noi abbiamo sentito in continuazione domande di questo tipo: che ne sarà di noi? Oggi abbiamo avuto salva la vita, ma domani? Oppure come sarà possibile tornare nelle nostre case se non ci viene riconosciuto il diritto di vivere in pace, in tranquillità nella nostra terra? Ecco, sono domande che si pongono, diciamo così, a ogni istante e che io mi sono portato dietro e mi sono chiesto realmente: ma io cosa posso fare? Posso semplicemente cercare di sensibilizzare, ecco, per quanto mi è possibile, l'opinione pubblica, perché uno degli aspetti più drammatici di questi nostri fratelli è che veramente loro si sentono, come dire, non capiti, ecco, si sentono quasi abbandonati dalla Chiesa e totalmente abbandonati dalla comunità.
Ecco, sicuramente la comunità internazionale lo ha fatto, li sta abbandonando, monsignor Cavina, no?
Sì, sì,
ci voltiamo dall'altra parte, come ragionava prima Monteduro.
Ecco, da parte della Chiesa io credo che si potrebbe fare sicuramente di più. Penso che si potrebbe provare di affrontare proprio anche a livello di Chiesa italiana, a livello di conferenza episcopale, porci la domanda: che cosa possiamo fare noi come Chiesa e come fare per aiutare queste persone. Che questi villaggi che sono stati totalmente distrutti oggi sono praticamente inabitabili.
Quanti cristiani ci sono più o meno rimasti, Cavina? C'è un numero? O anche Monteduro se ha dei dati? Non lo so, chi dei due può darci dei dati?
Forse il dottor Monteduro è più aggiornato su questo.
Tutte le stime parlano di 300.000 cristiani ancora rimasti in Iraq, nell'intero Iraq. Di questi 300.000, forse qualcosa meno, 150.000 tuttavia sono sfollati interni.
Cavina, riprendiamo il discorso. Stava dicendo che la Chiesa italiana potrebbe fare qualcosa di più, ma che cosa secondo lei? Quali sono le cose che si potrebbero approntare?
Beh, loro gioiscono molto, devo dire, i cristiani, che si vadano a trovare, che si vada a vedere la loro condizione, la loro situazione, per dire, insomma, una presenza anche fisica, non so, di qualche altro vescovo potrebbe essere sicuramente uno stimolo e un aiuto per mantenere viva la speranza e per dire veramente c'è qualcheduno che si preoccupa di noi e al quale noi stiamo a cuore. Io ne ho parlato proprio ieri all'interno della conferenza episcopale regionale, dicendo è un tema questo che potremmo provare di affrontare, e devo dire ho trovato una disponibilità da questo punto di vista, per cui non so, adottare, dire vogliamo costruire 10 case, vogliamo restaurare 10 case in questi villaggi, ogni diocesi si prende l'impegno di ristrutturare una parte di questi villaggi per dare la possibilità alla gente appunto di ritornare, perché c'è anche un altro discorso che è questo, e cioè che in questi villaggi che erano villaggi di cristiani, oggi c'è il pericolo che si insediano, laddove la vita è ancora possibile, si insediano dei musulmani, e quindi verrebbe stravolta totalmente anche la geografia da un punto di vista religioso e da un punto di vista etnico, e questo sarebbe veramente la morte e la fine del cristianesimo in Iraq, se questo capitasse.
Monteduro, dobbiamo evitarlo, la comunità internazionale si gira dall'altra parte, noi scrolliamo le spalle perché in fondo sono lontani, che fare?
Fare certamente tutto quello che sino ad oggi non è stato fatto. Io tuttavia, così come dico una cosa, è giusto e doveroso dirne un'altra. Monsignor Cavina ha detto in modo assolutamente chiaro quello che è il suo pensiero, anche la Chiesa italiana deve dedicarsi e applicarsi maggiormente, pur riconoscendo che la Conferenza Episcopale Italiana è stata in questi anni tra i principali sostenitori, finanziatori delle chiese locali. Ecco, dicevo, con chiarezza però dobbiamo anche aggiungere che la Chiesa locale si sta facendo carico totalmente del problema. C'è un villaggio tra quelli della piana di Ninive in cui magari possiamo lasciarci anche con una speranza correlata ai numeri, un villaggio nel quale sono tornate a vivere 170 famiglie, il villaggio è Tel Escof, vi abitavano 1400 famiglie, circa quindi diciamo 8.000-9.000 persone. Negli ultimi due mesi, grazie esclusivamente alla Chiesa Caldea, 170 famiglie hanno ristrutturato, restaurato la propria abitazione, sono tornate a vivere, per giugno immaginano in questo villaggio possano essere addirittura 600, ma io devo dire, e Monsignor Cavina lo ha ascoltato assieme al sottoscritto, devo dire che tutto questo avviene senza un solo dinaro iracheno di contribuzione da parte del governo d'Iraq, avviene solo con le contribuzioni della Chiesa Caldea. Ecco, sosteniamo la Chiesa locale, perché è dalla Chiesa locale che passa, visto il quadro col quale abbiamo avuto la possibilità di confrontarci, e anche dalla Chiesa locale, dal sostegno alla Chiesa locale, che passa il futuro dei cristiani e del cristianesimo nel nord dell'Iraq.
Tornerete, Monteduro, a trovare queste popolazioni colpite, questi cristiani devastati?
Io, assieme a Monsignor Cavina, vi sono stato 3 volte negli ultimi 11 mesi, però questa volta, a differenza delle altre due, mi creda, la tentazione di tornarvi non fra un mese, ma domani mattina è enorme. Io adesso non voglio apparire patetico e terrò per me tutte le riflessioni e anche l'aspetto legato al sentimento di ciascuno di noi, ma io da quando sono rientrato non mi sento nelle condizioni di pensare ad altro. E non voglio aggiungere veramente di più, non sto bene, una volta che si va lì le tracce che lascia quello a cui si assiste sono difficili da superarsi.
Cavina, cercherà di coinvolgere anche qualche altro vescovo, magari un piccolo gruppo, no, per andare lì, di vescovi italiani che vanno a portare la solidarietà e anche qualche aiuto, potrebbe essere, no?
Sì, beh, questo io me lo auguro, anche per questo che ne ho parlato all'interno della Conferenza Episcopale Regionale. Devo dire anche, ecco, che da quando ho iniziato, ecco, a fare queste visite in Iraq, ci sono state tante persone che si sono interessate, che hanno chiesto, hanno voluto, per quanto è dato loro, aiutare questa realtà, questa nostra Chiesa sorella. Quindi è veramente un tentativo che bisogna farlo, forse ancora di più, per sensibilizzare, ecco, di più l'opinione pubblica. In fondo è quanto, diciamo così, ci ricorda anche il Papa quando continuamente, ecco, richiama alla necessità di guardare alle periferie. Anche questa è una periferia che noi non possiamo dimenticare, può essere una periferia della Chiesa, ma comunque è una periferia che va guardata, va sostenuta e soprattutto, oserei dire, va ricordata per il martirio che sta subendo giorno dopo giorno.
Grazie ai miei ospiti, la trasmissione termina qui, ovviamente torneremo su questi temi, dovremo fare trasmissioni lunghissime, ma io sicuramente tornerò, non mi sento bene, sono inquieto anche io, perché sentire questi racconti e poi vedere le immagini che sono state caricate anche sui social, giusto, Monteduro?
Sì.
No?
Sì.
Quindi potete anche andare a vedere, perché le parole non riescono mai a raccontare quello che gli occhi possono vedere. Grazie a Monsignor Francesco Cavina, vescovo di Carpi.
Grazie a lei per la trasmissione.
E a Alessandro Monteduro, direttore della Fondazione Pontificia Aiuto alle Chiese che Soffre. Andate sul sito e sui social, perché sono state caricate delle immagini, dei video che sono tremendi, ma che ci fanno capire qual è la passione che stanno vivendo queste comunità cristiane. Alessandro Monteduro, grazie e complimenti.
Grazie a lei,
per quello,
saluti
che fate.
A Sua Eccellenza.
Grazie a tutte e due. Federico Piana chiude qui la trasmissione di Al di là della notizia, cronache e commenti. Vi ricordo ovviamente il numero per poterci contattare, i vostri sms, i vostri whatsapp al 335 12 43 722.
Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
Dibidi dobidi DAB.
Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.